Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Alvaro D'Amico in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla radio vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Sono passati solo pochi giorni dalla giornata mondiale dell'alimentazione che, lo ricordiamo, nasce nel 1981, organizzata dalla FAO, che a sua volta è l'Organizzazione Mondiale per l'Agricoltura e l'Alimentazione con sede a Roma. E in effetti il 16 ottobre è scelta anche come data che celebra la fondazione stessa della FAO, che risale al 1945, ma al di là di questi elementi, diciamo così, storici, la cosa importante è il momento che celebra e fa riflettere soprattutto sullo stato mondiale nella lotta alla fame, nella situazione che le varie organizzazioni portano avanti come impegno. A cappello di questa introduzione, naturalmente, vale sempre il ricordo degli obiettivi del millennio, che in particolare naturalmente prendono spunto sulla lotta alla fame e alla povertà, i famosi 8 obiettivi da raggiungere entro il 2015, sottoscritti nell'anno 2000, nel settembre del 2000, da tutti i paesi dell'ONU, e che proprio anche recentemente hanno avuto a New York un'importante conferenza, un meeting internazionale proprio per fare un po' il bilancio. E già ne abbiamo parlato e vedremo anche oggi che per una volta non ci sono soltanto segnali negativi, esistono invece segnali positivi anche proprio grazie all'impegno di coloro che quotidianamente, non soltanto una giornata all'anno, svolgono una importante funzione proprio nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le crisi che a volte sono anche strumentalizzate per non dare appoggio magari a elementi importanti dello sviluppo, ma insomma i segnali positivi non mancano. Queste sono piccole poche parole di introduzione per dare invece voce a due graditissimi ospiti, in particolare anche per celebrare qualche cosa che a noi particolarmente fa piacere, perché c'è una nascita, in qualche modo una nascita che si basa peraltro su una lunga e importante esperienza. Molti di voi hanno ascoltato dai nostri microfoni esponenti autorevoli di UCODEP, che è una organizzazione che per oltre 30 anni ha operato e opera in Italia come organizzazione non governativa. Ebbene, abbiamo seguito negli anni anche la nascita dell'ufficio campagne che legava UCODEP a Oxfam International. Ebbene, questa esperienza confluisce, è confluita proprio in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, e ufficialmente anche noi possiamo dare notizia della nascita di Oxfam Italia, che in qualche modo si collega proprio alla esperienza di UCODEP e a questa confluenza di interessi, quando parlavo anche della campagna, dell'ufficio campagne legata proprio a Oxfam International. Per parlare sia dell'attività, della nascita, diciamo, di Oxfam Italia, sia naturalmente per riflettere ancora di più su quanto stavamo dicendo legato alla giornata mondiale dell'alimentazione, io do il benvenuto ai nostri due graditi ospiti, Farida Bena, che è la portavoce di Oxfam Italia. Buongiorno Farida.
Buongiorno Lucas.
E buongiorno anche a Pietro Nibi, che è il direttore generale di Oxfam Italia. Buongiorno direttore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E allora, prima di dare il microfono anche a Farida, comincerei proprio col direttore generale, perché è bello anche celebrare una nascita che in qualche modo rafforza ancora di più l'impegno che ormai da tanti anni metteva UCODEP e continua a mettere naturalmente con questa importante, insomma, nascita. Oxfam è un'organizzazione, una importante realtà del mondo dello sviluppo a livello internazionale. Oggi, insomma, ormai esiste anche Oxfam Italia. Ci parli un po' di che cosa significa, direttore, questa nascita in qualche modo, e quali sono in prospettiva le linee generali di azione.
Bene, grazie innanzitutto per questa trasmissione, ci fa molto piacere perché, appunto, come ha ricordato, eravamo già stati ospitati. Oggi cambiamo nome, ma siamo sempre noi, ma ovviamente sotto un'importante nuova veste. Mi preme sottolineare appunto che il passaggio da UCO Depox Omitalia nasce da un partenariato di oltre 5 anni, quindi è un percorso fatto insieme che appunto ad oggi ci porta a cambiare nome ad essere Oxfam Italia. Con questo passaggio noi entriamo a far parte di questa confederazione internazionale, quindi un network internazionale, diciamo, a base democratica, dove ogni organizzazione, ad oggi ne sono 17, noi siamo il rappresentante italiano, ha un voto nel board internazionale, che è nata proprio per costruire, diciamo, un'alleanza di società civile in grado di portare la voce di coloro che non l'hanno, diciamo, i poveri, coloro che, i cui diritti sono violati quotidianamente, soprattutto nelle sedi internazionali, ma anche rispetto ai governi, per esempio del G20, del G8 come il nostro, che sono chiamati a fare importanti scelte per fare la differenza nella vita di queste persone. Quindi Oxfam International nasce come un'alleanza che porta avanti un'agenda comune di campagne appunto rivolte a richiedere una giustizia nell'ambito alimentare, quindi il diritto al cibo, piuttosto che il diritto all'accesso ai servizi essenziali, quale acqua, istruzione e salute, piuttosto che garantire il diritto alla sicurezza e alla vita nella situazione di emergenza umanitaria. Noi appunto lo facciamo portando il valore aggiunto dell'Italia all'interno di questo network internazionale. Inoltre, ecco altri due elementi importanti che segnano un passaggio fondamentale nel diventare Oxfam Italia, sono legati al fatto che Oxfam International, impegnata ad oggi, diciamo, attraverso i suoi affiliati, quindi anche noi, in ben 90 paesi del sud, porta avanti un processo che ha l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'aiuto che le singole Oxfam portano attraverso un maggiore coordinamento, una condivisione di una strategia di medio periodo rispetto alle risorse che ogni Oxfam nazionale è in grado di portare in un paese. Questo sicuramente, penso, in un momento in cui gli aiuti calano, ragionare sulla qualità e l'efficacia dell'aiuto è una cosa molto importante. E l'altro elemento è che è in grado di portare una risposta umanitaria, diciamo, pronta, soprattutto nelle primissime fasi, nelle situazioni come quella di Haiti piuttosto che il Pakistan, con un settore di specializzazione ormai riconosciuto a livello internazionale, che è quello di portare acqua e servizi igienico-sanitari.
Io la fermo qui in questo momento, è stato molto chiaro e anche dando molte informazioni in un periodo di tempo sintetico, cosa fondamentale anche per chi deve poi gestire una trasmissione radiofonica, però vorrei adesso dare la parola proprio a Farida Bena e l'introduzione che ci ha fatto Pietro Nibbi è importante perché mi permette di dire che se esistono, come sembrerebbe, dei segnali positivi, proprio perché esistono poi organizzazioni, reti, network, anche individui naturalmente, che grazie ad una opera quotidiana e soprattutto a tanta voglia di crederci fino in fondo riescono magari a finalmente smuovere anche chi da posizioni, diciamo, che gli permettono di dare delle svolte anche in termini di fondi, per esempio, finalmente magari smuove qualche passo in più. Ecco, questo mi permette proprio di chiedere a Farida Bena, c'è stata la giornata mondiale dell'alimentazione, si è chiuso tra l'altro il Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare proprio a Roma. Questi momenti hanno permesso proprio anche a voi di Oxfam Italia di dire che qualche segnale di speranza si accende nella comunità internazionale. Su che base?
Sì, finalmente possiamo dire che si sta smuovendo qualcosa a livello internazionale, perché questo Comitato sulla Sicurezza Alimentare, che esiste dagli anni 70, non è mai stato veramente preso in seria considerazione fino, potremmo dire, a quest'anno. L'anno scorso per la prima volta i governi di tutto il mondo hanno riconosciuto in questo comitato l'organo politico principale da utilizzare per prendere delle decisioni serie, importanti e difficili nella lotta alla fame, ma è stato veramente soltanto quest'anno che si è cominciato a potenziare questo comitato e a utilizzarlo per parlare di temi scottanti e molto attuali, come quello per esempio della volatilità dei prezzi delle derrate alimentari, e l'ultimo grande fenomeno che sta allarmando parecchi paesi nel sud del mondo e organizzazioni internazionali come Oxfam, che è quello dell'accaparramento delle terre. Ora, per spiegare questo fenomeno mi prendo un esempio, perché è un fenomeno complesso ma che si può riassumere immaginando per esempio che ogni anno sparisca dalla faccia della terra una superficie equivalente alla Toscana e all'Umbria messe insieme. Immaginiamo che dall'oggi al domani arrivi una società internazionale, una multinazionale oppure anche un governo dei paesi industrializzati che si compri 4 milioni di ettari, l'equivalente di Toscana e Umbria messe insieme.
Per farci cosa?
Per magari disboscarlo completamente, per indurre la popolazione indigena a emigrare, perché chiaramente senza legname, senza l'accesso all'acqua, alle risorse naturali, questa gente comincia a morire di fame e comincia magari a piantarci barbabietole a tutto spiano per farle diventare poi agrocombustibili. Quindi siamo di fronte ad un fenomeno che sta prendendo piede in paesi dimenticati come il Sudan, come l'Etiopia, ma che solamente nell'ultimo anno addirittura si è decuplicato, cioè noi siamo passati da una Toscana all'anno a una Svezia all'anno, siamo passati a 45 milioni di ettari che spariscono e vengono comprati, se non svenduti, a questi paesi industrializzati che sono sostanzialmente i paesi del Golfo, colossi emergenti, ma anche alcuni paesi dell'Unione Europea che, come sappiamo, ultimamente si è mossa a favore della produzione di agrocombustibili senza però tenere conto delle conseguenze devastanti che questa decisione può avere nei paesi più poveri.
Ecco, fatica bene, questo fenomeno, lei ricordava proprio Sudan ed Etiopia come esempi, vogliamo anche dare delle altre aree geografiche dove maggiormente c'è un rischio effettivamente di accaparramento da parte magari di società o governi stessi di questi territori?
Sono in realtà tutti i paesi in via di sviluppo che sono più fragili, tutti i paesi magari in conflitto, che non hanno uno stato di diritto forte, che non sono praticamente in grado di difendere le popolazioni indigene dagli interessi di multinazionali o comunque di lobby particolari, che invece hanno a disposizione parecchie risorse, soprattutto finanziarie, per comprare vasti appezzamenti di terra e soprattutto per siglare dei contratti che in realtà sono indebiti e illegittimi, perché si basano su un consenso che non è informato. Spesso queste popolazioni si fidano di chi offre tanti soldi, non sono consapevoli delle conseguenze della svendita del proprio territorio, a volte non hanno neanche proprio il concetto di che cosa vuol dire vendere la propria terra, perché non lo hanno mai fatto prima. Quindi direi che una prima azione che dobbiamo promuovere è proprio quella di garantire un rafforzamento della normativa internazionale per evitare una situazione del genere.
Ecco, ma in questo senso, ritornando anche a quei segnali positivi, tra l'altro, ecco, voglio tra parentesi dire, così magari anche chi ci ascolta inizia a memorizzare determinati termini, perché noi parliamo appunto di accaparramento di terre, ecco, ricordiamoci questo termine, land grabbing, perché magari
land grabbing
esatto. Perché molto spesso adesso si sentirà questo termine, magari si dirà ma che cos'è? Ecco, stiamo parlando esattamente di questo, land grabbing, ricordiamocelo. Per quanto riguarda, ecco, i segnali positivi di cui parlavamo prima, ce ne sono anche riguardo una sensibilizzazione sui governi su questo argomento?
Certamente, in questo senso il Comitato sulla sicurezza alimentare ha dato un segnale molto positivo, perché per la prima volta in assoluto si è parlato di land grabbing a livello mondiale. Il Comitato per la prima volta ha affrontato un tema che fino ad oggi tutti nel settore conoscevano, ma che non avevano il coraggio o l'interesse a discutere. Quindi sicuramente in questo senso il Comitato sulla sicurezza alimentare ha dato un segnale positivo e porterà avanti questa discussione. Quello che ci preoccupa è il ritmo dei negoziati, cioè noi attualmente stiamo discutendo dell'eventualità di adottare delle linee guida volontarie sull'accaparramento delle terre, ma di questo passo, con una Svezia che sparisce ogni anno,
certo.
Ci chiediamo quanto del pianeta, del sud del mondo resterà quando queste linee guida diventeranno vincolanti. Quindi sì, noi vediamo dei segnali positivi in questo comitato, però come Oxfam chiediamo assolutamente che i negoziati assumano un altro ritmo, un
certo.
altro passo, perché altrimenti sarà troppo tardi.
E questo naturalmente per quanto riguarda, ecco, è utile naturalmente ed è importante anche dare conto di segnali positivi, poi ecco, giustamente come dice Farida Benna, bisogna assolutamente tenere presente che i tempi spesso non coincidono e chi magari si accaparra le terre non ha certo quella lunghezza nei tempi di decisione che invece hanno spesso i governi. E Pietro Nibi, rispetto anche a quello che ci stava dicendo, raccontando Farida Benna, lei è direttore generale di Oxfam Italia. Quindi in qualche modo ha un onere ancora maggiore, visto che l'Italia a livello, diciamo così, di aiuti è sempre fanalino di coda. Come intende cercare di far valere ancora di più, adesso che siete Oxfam Italia, la vostra, diciamo così, rilevanza?
Ma questo, diciamo, è un terreno su cui già ormai da 3 anni siamo molto impegnati, perché purtroppo, come ha accennato lei nella domanda, l'Italia non brilla rispetto al, diciamo, all'impegno reiterato più volte in sede internazionale di destinare lo 0,7%, questa famosa cifra ormai però purtroppo tristemente disattesa, rispetto all'aiuto pubblico allo sviluppo. Diciamo, è giunto di ieri l'altro una notizia non certo incoraggiante in questo senso, perché la finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri prevede un ulteriore taglio a già, diciamo, la cifra che ci poneva all'ultimo posto della classifica OCSE e al penultimo a livello, diciamo, dei paesi donatori, soltanto la Corea del Sud veniva dopo di noi, tagliando di un ulteriore 45%, quindi portando, diciamo, la previsione ad oggi per il 2011 a 179 milioni, che, diciamo, è circa un sesto di quelle che organizzazioni come Oxfam o Medici Senza Frontiere riescono a mobilitare, ecco, giusto per dare un'idea. Quindi riteniamo che è a rischio non solo, diciamo, ad oggi la chiusura della cooperazione allo sviluppo di un nostro paese, ma anche quindi il ruolo e l'immagine dell'Italia in sede internazionale, perché di fronte a ulteriori tagli rispetto a una situazione già molto, come dire, precaria, molto bassa, anche, diciamo, il ruolo che l'Italia, il nostro paese, può giocare, che noi auspichiamo aumenti di profilo in sedi come il G8, il G20, la stessa Unione Europea, chiaramente può essere addirittura messo in discussione. Ecco,
e tra l'altro, per aumentare anche il grado di pressione, per quanto sia, sappiamo che è molto difficile in questi ambiti, soprattutto quando facilmente si può mettere sul tavolo problematiche che magari ognuno nella propria vita sente molto più vicine, però ricordiamoci che lo sviluppo, la fame e la povertà rappresentano un problema non soltanto per coloro che le vivono direttamente, ma rappresentano anche proprio un segno di civiltà, quindi è importante impegnarsi.
Sì.
Farida, bene, in questo senso impegnarsi significa anche informarsi. Io do subito il sito internet www.tuttoattaccato.oxfamitalia.org per giustamente informarsi, perché per esempio proprio a questo indirizzo sarà possibile leggere nel dettaglio il rapporto proprio di Oxfam Italia, Insieme contro la fame. Non possiamo naturalmente leggerlo tutto in diretta, però qualche elemento importante da parte di Farida Benna sul rapporto.
Sì, il nostro rapporto Insieme contro la fame vuole dettare o comunque suggerire delle ricette globali per un'azione efficace. Nel titolo già esprimiamo il concetto fondamentale del nostro documento, che è quello di mobilitare i governi del nord come del sud del mondo. Abbiamo tutti delle responsabilità e possiamo tutti fare la nostra parte per risolvere il problema più importante che l'umanità affronta, cioè quello della fame, che tra l'altro figura anche come primo degli 8 obiettivi di sviluppo del millennio, che sono, diciamo, una frase, un'espressione abbastanza complessa per poter veramente indicare 8 traguardi che ci siamo dati come umanità nel 2000 per migliorare le condizioni di vita di tutti noi sul pianeta. Ecco, il primo di questi 8 obiettivi vuole proprio dimezzare il numero dei poveri e degli affamati al mondo entro il 2015. Noi siamo in grave ritardo su questa tabella di marcia, siamo a 2/3 del cammino, ma la percentuale degli affamati al mondo in 10 anni è scesa soltanto di 0,5 punto percentuale, quindi è veramente fondamentale che uniamo i nostri sforzi e finalmente cominciamo a coordinare la nostra azione, le nostre strategie per sconfiggere la fame. Finora si sono inaugurate, promosse tante iniziative regionali, specifiche, nazionali, però per un problema collettivo occorre una risposta collettiva. Occorre quindi utilizzare un solo canale politico, che è quello del Comitato sulla sicurezza alimentare di cui parlavamo prima. Occorrono maggiori e migliori aiuti. Ecco, qui riprendo il discorso sulla responsabilità dell'Italia, che non solo deve colmare una lacuna finanziaria che attualmente sta mettendo a rischio qualcosa come 21 milioni di persone, un terzo della popolazione italiana, che possono morire di fame da qui al 2015 se l'Italia non mantiene i propri impegni e non fa la sua parte, Ma in tempi di crisi è fondamentale anche guardare a risorse innovative, a fonti di finanziamento innovativo, come può essere un imposto sulle transazioni finanziarie in grado di generare miliardi di euro senza andare a toccare le casse dello Stato.
Ecco, e poi invito naturalmente ancora coloro che ci ascoltano a leggere proprio il rapporto di Oxfam Italia, a informarsi. A conclusione della conversazione di oggi, io vorrei lasciare la parola proprio a Pietro Nibi per ulteriormente in un minuto dirci effettivamente chi ci ascolta individualmente. Io ho provato a suggerire, ecco, informiamoci, diamo un sostegno, però ecco, individualmente uno può dire: ma io che posso fare? Tanto, ecco, voi mi dite queste cose, ma concretamente io, individuo che ascolto da casa, che cosa posso fare? Ecco, la risposta di Pietro Nibi a questo dubbio, direttore generale di Oxfam Italia.
Ma allora, le cose che può fare un singolo cittadino sono tante, sono determinanti. Innanzitutto, appunto, informarsi, essere consapevoli che i fenomeni che si producono a livello internazionale, anche noi che stiamo magari in un paese che ci sembra fenomeni lontani, abbiamo qualcosa da fare. Abbiamo qualcosa da fare quando andiamo a consumare, per esempio acquistando prodotti del commercio ecosolidale, quando andiamo a mettere soldi, per esempio anche a risparmiare, esistono anche dei circuiti di finanza etica. Lo possiamo fare facendo il volontariato in tante organizzazioni come Oxfam Italia, ma anche come tante altre impegnate per combattere la povertà, diventando un donatore, perché ad oggi tante azioni sono possibili grazie all'impegno di tanti cittadini che danno poco, però se sono tanti questa cifra diventa importante e fa la differenza. E quindi queste sono le cose che può fare un cittadino quotidianamente nella sua vita di tutti i giorni.
Ecco, e quindi poi noi aggiungiamo che magari si può anche sensibilizzare inviando magari degli email, delle lettere proprio a coloro che all'interno stesso della cooperazione svolgono, e magari anche lì si trovano delle persone che sono più che capaci, ma che hanno bisogno di un sostegno di base per essere poi più incidenti, diciamo così, incisivi sulle attività poi di governo.
Però un'ultima battuta, prego. Cioè, giusto per dare un segnale positivo, è di oggi una cosa che vorrei salutare favorevolmente, che è stato depositato un testo di legge proprio su quello che diceva prima Farida, cioè una proposta bipartisan di alcuni parlamentari italiani proprio per introdurre una tassa sulla finanza speculativa, proprio per trovare risorse a livello internazionale per la lotta alla povertà.
Abbiamo aperto e chiuso con dei segnali positivi, questo ogni tanto fa piacere, e quindi concludiamo ulteriormente positivi facendo tanti auguri a Oxfam Italia, appena nata ma da una lunga e importante esperienza anche di UCODEP. Noi ricordiamo ancora una volta il sito internet, le www.oxfamitalia.org. Del resto lo inseriremo anche sul nostro sito internet, dove potrete riascoltare la nostra trasmissione. Io intanto ringrazio moltissimo Farida Bena, portavoce di Oxfam Italia. Grazie ancora, Farida.
Grazie a te, Lucas.
E grazie naturalmente al direttore generale di Oxfam Italia, Pietro Nibi. Grazie.
Grazie a tutti voi.
E per quanto riguarda la trasmissione, come dicevo, la potrete ritrovare, riascoltare, scaricare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Magari Il mondo com'è e come potrebbe essere torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi.
cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.